Buonasera cari Argonauti, è il fantasma di Marco Cimmino che vi parla, sopravvissuto si fa per dire alla terza dose che mi ha dato una legnata abbastanza bizzarra, nel senso che mi cola il naso da 2 giorni. A parte questo, insomma, sopravvivo abbastanza bene, spero che a voi vada meglio. Questa sera concludiamo il nostro discorso sulla letteratura contemporanea. Non sarà soltanto come dire, una geremiade sugli omuncoli che la infestano, ma come vedrete ci sarà anche qualche, come dire, qualche speranza lanciata nell'etere. Per cui, insomma, io non vorrei sembrare uno a cui non va mai bene niente, quello che Carlo Porta chiamava un cacazibet. In realtà a me non piace così, l'esibizione, quando la poesia viene trasformata in esibizionismo, in riboboli sterili, non lo so. Delle volte mi domando anche, ma perché uno scrive? Anzi, delle volte mi domando addirittura perché io scrivo, per quanto io non mi occupi naturalmente di poesia. Se uno non ha nulla da dire sul piano umano, è perfettamente inutile che si cimenti con la poesia, perché di certe raffinatezze bizantine la gente oggi non sa che farsene. Io credo che la gente oggi abbia un bisogno disperato invece di sentimenti, di caldi sentimenti, di affetti, ha bisogno di sentire che qualcuno, anche lontano, ha un diapason che vibra alla sua stessa frequenza, ha bisogno di non sentirsi sola, ha bisogno soprattutto di discorsi semplici e intelligenti, mentre invece ci vengono propinati da tutti i vari sistemi di comunicazione, compresa, ahimè, la letteratura, discorsi che sono complicati e stupidi, fondamentalmente. Per cui, vabbè, in realtà di gente in gamba ce n'è. Il problema dell'Italia non è l'assenza di persone in gamba. Il problema dell'Italia è il fatto che le persone in gamba di solito sono subordinate a persone che non sono in gamba, cioè noi abbiamo una classe dirigente anche intellettuale, anche culturale, anche letteraria, che non è all'altezza, semplicemente. E quindi, vabbè, noi continuiamo a regatare in questi oceani procellosi con la nostra Argonautica e viaggiamo e andiamo avanti così. Per cui, insomma, io non vi infliggerei oltre le mie considerazioni post vaccinazione, probabilmente mi ha anche bruciato qualcuno dei pochi neuroni che mi rimanevano, questa cosa. Mi limito a ricordarvi che il caffè e i ragazzi che ruotano intorno al caffè, sia alla rivista che alla casa editrice che al canale Twitch, sono strettamente dipendenti dal vostro consenso. Per cui se questo consenso c'è, cioè se quello che noi facciamo non vi dispiace, ecco, potete testimoniarlo in molti modi, tra cui sostenerli, abbonandovi, comprando la rivista e così via. Io, lo ripeto, io non ci guadagno proprio nulla, se non la consolazione da povero vecchio, scusate, la consolazione da povero vecchio di sapere che ci sono dei giovani che si adoperano in questa direzione e che quindi, insomma, in qualche modo porteranno avanti quel tentativo di cambiare un pochino le cose che è stato mio e della mia generazione. Adesso vorrei passare a leggervi il secondo dei 2 capitoli legati alla letteratura contemporanea, che si chiama Ultimi messaggi registrati. Poi dopo ci sarà una piccola sorpresa finale. E dopo tanto girovagare tra sospirose fanciulle e trombette strombettanti, alla fine siamo arrivati al 68, crocevia di quasi tutte le italiche sfortune, letterariamente parlando e non solo. Oggi, per fortuna, si sta cominciando a collocare quell'anno fatidico nel suo contesto storico. E ci si accorge via via che i miti da quattro soldi che ne hanno accompagnato la nomea si sfaldano uno a uno, che in realtà quegli anni furono tutt'altro che formidabili. E che il 68 in particolare fu soprattutto la deiezione amorfa e iconoclasta di una generazione annoiata e borghesuccia, che in mancanza di cimenti veri, cioè non avendo avuto per capirci una guerra da combattere, decise di cimentarsi in una rivoluzione da operetta, senza rischi e senza sussulti. Per loro, naturalmente, perché per la nostra cultura ci furono sia gli uni che gli altri. Tant'è che la classe dirigente del pensiero unico, gli intellettuali in servizio permanente effettivo, vengono tutti di lì, da un periodo in cui si cancellava spensieratamente la tradizione, pensando di poterla sostituire con qualche bubola autoprodotta. Cioè il cretino che pensa di sostituirsi al genio è cretino al cubo, non so come dire. Di fare scrivere gli operai e lavorare in fabbrica gli scrittori, ma dove ognuno dovrebbe fare ciò che sa far meglio, e non viceversa. In un mondo non si dice ordinato, ma almeno con un qualche equilibrio logico. In ogni caso, i figli e i nipoti di quel famoso 68, esauriti i borborigmi rivoluzionari, sono precipitosamente rientrati nei ranghi, occupando esattamente le stesse scrivanie che occupavano i loro padri e nonni, con qualche vagonata di cognizione in meno, ma con molta più fame di denaro e di successo. Mi viene in mente quello che ha detto il giovane Castellitto un paio di giorni fa, tirandosi addosso un vagone di merda, cioè che essere cresciuti a Roma Nord è il Vietnam, ecco, questo la dice lunga su quella generazione. Cosa volete che vi dica? Ma il vecchio Mazzantini probabilmente non avrebbe approvato, comunque, affari loro e della loro famigliola. Di fatto il 68 ha rappresentato l'estrema burla di un secolo nato in tragedia e finito in farsa, un carnevale travestito da rivolta, ma anche stabilito l'inizio di un processo tuttora in corso di cancellazione dei valori, dell'identità, della civiltà di un popolo. Le spinte antireligiose, antistatali, antipatriottiche, antimorali e viandeggiando che sono iniziate proprio in quel periodo sono l'origine prima della società materialista e poverissima di idee e di ideali in cui viviamo. Quindi, per la generazione 68 non ci sarebbe tanto da vantarsi. Eppure costoro non solo rimpiangono quei tempi, il che è comprensibile, già che un uomo rimpiangerebbe i propri 20 anni, anche se li avesse vissuti al tempo della peste manzoniana, ma li tramandano come un'epoca generosa e felice, il che è a dir poco mistificante. Crediamo che il gentile lettore, che la stupenda lettrice, dopo questa cavalcata attraverso la nostra letteratura di 2 secoli, si siano fatti una loro idea sul muovere del pensiero, sull'evolvere del gusto. E credo perciò che anche potranno ben giudicare le differenze in campo aprendo il mio volume o ascoltando le mie sciocchezze su Twitch, notando che bene o male, insomma, assistiamo a un processo di degenerazione totale. Nel caso dei novissimi, del gruppo 63, eccetera, di cui ho detto la scorsa puntata, saltava all'occhio l'inadeguatezza dell'ispirazione rispetto alle pretese di certuni, e come questa inadeguatezza venisse in certo modo mascherata attraverso l'uso quasi minaccioso dell'erudizione, del citazionismo, cioè stai attento che io la so lunga, io so citare questo, questo e quell'altro. E devo dire che questo difetto del citazionismo ce l'ha anche qualche intellettuale di destra, non soltanto i 68. Ma la tesi montaliana ed esasperata da Sanguinetti e dai suoi sodali. Nel caso invece della generazione sessantottesca, con cui si apre questo secondo e ultimo capitolo sulle neoavanguardie, non posso neppure parlare di tenue ispirazione, quanto in molti casi addirittura di poesia completamente superflua, debolissima sotto ogni punto di vista. Come vedremo, vi sono delle lodevoli eccezioni, ma la norma sembra essere quella di una diversità a tutti i costi, che prevale nettamente sul valore della parola e del verso. Cioè, l'importante è essere originali e distinguersi. Poi, se ti distingui perché ti sei messo in testa la cacca del tuo gatto, non ha importanza. L'importante è distinguersi. Insomma, il poeta diventa una specie di copywriter, un pubblicitario dell'amore e dell'odio, ma più spesso della banalità quotidiana, quanto in definitiva di più lontano dalla poesia che si possa immaginare. Dario Bellezza, enfant prodige della nuova generazione e profeta dei vezzi che verranno poi, Dario Bellezza nacque come poeta già vestito di ferro ed oro. Lo stesso Pasolini, che non le mandava a dire, certamente, lo indicò nella sua presentazione della prima raccolta del giovanissimo poeta in Vettive e Licenze, che è del 71, come il miglior poeta della nuova generazione. Con simile viatico era ovvio che Bellezza avrebbe dominato la scena culturale italiana. Così non fu per diverse ragioni. Eppure in Bellezza convivono con esiti abbastanza felici le più opposte tendenze poetiche, la lievità e la tragedia, l'amenitas e la dignitas. In sostanza, la poesia di Bellezza racchiude il dramma di una sessualità dolorosa, e in questo in qualche modo richiama Pasolini, di un corpo visto come prigione, in contrasto con il desiderio di elevazione, una sorta di Baudelaire omosessuale, con qualche freccia in meno al proprio arco. Così bellezza passò dall'autoironia al camouflage, dal grido disperato alla tenerezza delicata, sostanzialmente estraneo alle direzioni che la poesia prendeva in quegli anni. Gli mancò semplicemente un pochino di stile. Tuttavia non gli si può negare una sua originalità, almeno nelle intenzioni che in anni come i nostri conta già molto. Vediamo innanzitutto un componimento tratto proprio da quelle invettive e licenze per cui Pasolini gridò al miracolo. Vi si ritrovano molti temi noti, come quello della solitudine, della bohème, dell'amore immaginato e remoto. Tutto sommato nulla di eccezionale e nulla, fortunatamente, di definitivamente nuovo. Forse mi prende malinconia a letto se ripenso alla mia vita tempesta. E di mattina alzandomi si involano i vani sogni e davanti alla zuppa di latte annego i miei casi disperati. Gli orli senza miele della tazza screpolata ai quali mi attacco a bere e nella gola scivola piano il mio dolore che si abbandona alle immagini di ieri, quando tu c'eri. Che peccato questa solitudine, questo scrivere versi ascoltando il peccatore cuore, sempre nella stessa stanza, con due grandi finestre, un tavolo e un lettino di scapolo in miseria. E se l'orecchio poso al rumore solo delle scale battute dal rimorso, sento la tua discesa corrosa dalla speranza. Ora verrebbe da chiedersi da quale istanza nasca la necessità di scrivere degli enjambement tanto bizzarri, Tempesta e di enjambement mattina. È questo che ci fa detestare la poesia contemporanea, questa inutilità retorica, cioè l'utilizzo della retorica a pera. La retorica serve a rendere più attraente la poesia, non ad attirare l'attenzione del lettore purché sia, non a farsi notare, insomma, per la propria diversità stilistica a tutti i costi. Si vede questo frammento tratto da Morte Segreta, che è del 76. Qui il poeta mostra quale sia la sua vera anima, che evidenzia realmente dei risvolti pasoliniani. Voglio dimostrare ai miei nemici di saper amare di un amore mortale, non solo il mio corpo, narcisismo che non trova l'oggetto, non essendo degno se non Dio del mio amore terreno, ma anche te, povera creatura notturna, di cui cercando nell'armadio ho ritrovato una nera giacchetta lisa che tu mettevi tanti anni fa. Io sono rimasto nella stessa casa ad aspettarti, ma tu sei sparita per sempre. E la nera giacchetta è rimasta ad aspettarti, come in una canzonetta giuliva e triste. Il poeta qui ti aspetta, scalda le sue quattro ossa davanti alla stufa del desiderio, aggirandosi in cerca di vittime da impalare, come fosse Gilles de Rais o il Marchese del Sade. Se, a parte quest'ultima, insomma, quest'ultimo desiderio di moditismo, c'è anche qualcosa di un certo Montale, penso alla Casa dei Doganieri. C'è un'idea di un'assenza dolente. Il poeta, vabbè, ci pare davvero che ci sia poco da aggiungere, è pasolinismo allo stato puro. A chi scrive, la questione dell'omosessualità appare del tutto ininfluente, cioè tanto per capirci, non è che uno sia omosessuale, eterosessuale, transessuale, trisessuale, che ami accoppiarsi con uomini, donne, cammelli, canguri e prese della corrente, non frega nulla, zero, proprio sono affaracci suoi. Quando si tratti di valutare il valore di una poesia. L'impressione che se ne trae invece è che sia per i poeti omosessuali che la loro omosessualità diventa elemento determinante. Come dire che se scrivo a Maria o tu che mi hai lasciato sono banale, se lo scrivo a Mario divento automaticamente un poeta dotato di straordinario intuito. Riconosco in questa prurigine alla rovescia lo spirito ineunte dei tempi nostri. Mi viene in mente l'inginocchiarsi per Floyd e il non inginocchiarsi per quel poveretto ammazzato a New York, o il cinema che ci imporranno adesso per la liberazione di Stozacchi, che diventerà una star televisiva in tempi rapidissimi. Insomma. Oggi, quando si parla di problemi di coppia, ci si concentra sulle necessità che pure esistono delle coppie omosessuali, trascurando la straripante maggioranza dell'umanità che omosessuale non è. Ci sembra di riconoscere in nuce questa soverchia attenzione per gli orientamenti erotici della gente anche in queste poesie. La povera creatura notturna poi ci ricorda da presso il signor Pelosi, protagonista più o meno consapevole del caso Pasolini. Certo, una poesia triste, ma di una tristezza un po' troppo modit per essere pienamente godibile. Prima di morire prematuramente di AIDS a soli 52 anni nel 96, Bellezza scrisse molto, teatro, narrativa e poesia. Fu poeta prolifico e a modo suo importante. oltre alle opere già citate, pubblicò Libro d'amore 82, Io 83, Serpente 87, Libro di poesia 90, L'avversario 94 e Il postumo Proclama sul fascino del 96. Ma veniamo invece, come dire, in più spirabile aereo con Valentino Zeichen. Di tutt'altra pasta è il fiumano Valentino Zeichen. L'impressione che si trae dalla lettura delle sue opere è quella di un poeta che non ha avuto né la voglia né il tempo di occuparsi delle pinzillacchere cerebrali sentimentali, tanto care la maggior parte degli autori della sua generazione. Zeichen nasce alla fine degli anni 30. Poeta di enormi e simpatiche contraddizioni, vivere in una baracca e amare la gourmandise, ad esempio. Cioè, viveva in una baracca e gli piaceva invece mangiare nei ristoranti stellati. Zeichen rappresenta un bizzarro misto di ironia e candore, di classicità e franco giuseppismo, che con ogni evidenza derivano dalla sua duplicità geografica, istriana e romana. Devo dire che queste mescolanze formidabili sono una delle caratteristiche vincenti del nostro popolo, e Zeichen appartiene appunto a questa categoria. È poeta estraneo assolutamente al mondo ipocrita dei maglioni di cashmere e dei salotti bene dei 68. La sua poesia semmai rimanda al crepuscolarismo più disincantato, per cui il suo nome opportunamente venne associato a quello di Gozzano e di certo Palazzeschi. Zeichen esordì nel 74 con la raccolta Area di rigore. È proprio dalla presentazione a quell'opera, dovuta alla penna di Elio Pagliarani, che derivò questa definizione di Zeichen, neocrepuscolare. Catalogato come radicalmente antilirico dai soliti Cucchi e Giovanardi, io invece trovo che vi sia in Zeichen una forma di lirismo del tutto particolare, quello che definirei lirismo esorcistico, col quale il poeta mimetizza se stesso per non mostrarsi nudo, perché è troppo sensibile, troppo infanciullito. Ci pare analogo il caso di Guido Gozzano e della sua inarrivabile scherzosità, che lo portò a ironizzare perfino sulla propria malattia, penso alle soglie, per esempio. Uno straordinario esorcismo. Non quindi un'incoscienza, ma una superiore coscienza porta a certe scelte poetiche e determina una poesia che è narrativa nei contorni, ma radicalmente lirica nell'intimo. Si veda questa poesia il poeta della prima raccolta di Zeichen e la si confronti con la celebre Alle soglie di Gozzano. Si noterà che molto le accomuna, a partire dal dato clinico per finire col disincantato. Presumibilmente sembra un poeta di elevata rappresentanza, sebbene la mia insufficienza cardiaca ha per virtù medica il libro del cuore. Abito sopra, appena sopra il livello del mare, mentre la salute, la purezza, la ricchezza e gli sport invernali stazionano oltre i 1000 metri. Perciò mi ossigeno respirando l'aria dei paradisi alpini così arditamente fotografati dagli scalatori sociali, nonostante la pericolosità dei dislivelli. Niente da fare, Zeichen è simpatico, quantomeno a me è simpatico. Si vede che è fatto di un'altra pasta rispetto alla spocchia pseudo-erudita dei poetonzoli alla page. Nei suoi versi c'è sicuramente un solido riferimento culturale, ma c'è anche anima, un senso dell'ironia e perché no del ridicolo da Pierino. La sua è una poesia giovane senza scimmiottare i giovani col giovanilismo. Questo breve frammento di Apocalisse per acqua, che è tratta dalla raccolta del 91 Gibilterra, confrontato con la insopportabile prosopopea sanguinettiana, è davvero significativo. All'attuale tasso demografico, fra un secolo in Europa di bianco rimarrà solo il bucato. Concetti politicamente scorretti, come si vede. Forse anche per questo, in un coro a cappella che ripete sempre le stesse litanie stabilite da un politburo, noi preferiamo la vitalità sincera di Valentino Zeichen. Si veda qui di seguito uno dei temi più cari alla poesia di regime, quello del dopoguerra comunista, accoppiato al catastrofismo ecologico e manipolato dal poeta con un senso comico gradevolissimo. Il frammento proviene sempre da Apocalisse per acqua. In culo al mondo, al polo sud, il monossido di cloro delle bombolette divora il nobile ozono, aprendo una voragine in cielo. Con sprezzo del pericolo, voi seguitate a usare gli spray incuranti dei raggi ultravioletti che altereranno in un apocrifo il libro della Genesi, mutando le specie terrestri. La filosofia del consumismo ha convertito i suoi rifiuti in sotterraneo nichilismo. Se da neonati e sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale vi foste configurati per un istante un'immagine dell'attuale mondo, avreste barazzato la sua salvezza con un'immane catastrofe storica, la conquista sovietica dell'Europa, pur di rimandare quella naturale di almeno 40 anni, confidando nell'involontaria complicità di quei deprimenti modelli di sviluppo della teoria economica dell'URSS. Oggi, direste, mi tufferò in quel mare pulito del 1947. Niet, è ancora infestato di mine tedesche. Altre raccolte di Zyken sono Ricreazione del 79, Pagine di Gloria 83, Museo Interiore 87, Metafisica Tascabile 97, Ogni cosa a ogni cosa ha detto addio del 2000 e la raccolta, diciamo, più completa, Poesie 63-2003, che è uscito nel 2004. Se, scusatemi, ma io essendo malato mi soffio il naso. Ecco, perfetto, questa sarà la parte sicuramente più godibile di tutto il video. E poi c'è Giuseppe Conte. Se dobbiamo andare a pescare nei risvolti del disastro poetico post-sessantottesco, una voce che sia davvero antitetica a quella dei neo-avanguardisti e degli sperimentatori d'accatto, più che in Zyken, dobbiamo confidare nei versi di Giuseppe Conte, classe 45 di Imperia. Un poeta non tanto d'annunziano quanto d'annunziante. Per la sua profonda vena immaginifica, estetizzante, legata al mythos, alla parola che evoca. Fin dal suo primo libro di poesie, L'ultimo aprile bianco del 79, infatti Conte si schiera per un linguaggio estetizzante e un repertorio immaginario e mitologico che affonda le sue radici nel mondo celta, precolombiano, taoista, oltre che naturalmente greco. Una scelta decisa e decisamente in controtendenza la sua. Molto in linea con la sensibilità di tanti giovani di quegli anni, tuttavia. Noi che fummo, ahi noi, giovani proprio allora, condividemmo e condividiamo la fascinazione subita dal poeta. Anche noi abbiamo sentito vibrare l'arpa, sfiorata dalle dita fatate della Morrigan. Per questo Conte è per noi immediatamente riferibile all'altro emisfero rispetto ai novissimi. La sua arte è nuova come tutto ciò che è sempre stato nel cuore dell'uomo. Non c'è niente di più nuovo di ciò che è eterno, senza sforzi disperati di originalità. Basta leggersi il Fanciullino di Pascoli per capirlo. Si veda questo piccolo saggio tratto dalla poesia Animali Etruschi, di come Conte mescoli mito e storia, vita e morte, evocazione e allegoria. Entrano nella morte con i capelli raccolti dietro la nuca, in un sorriso prosciugato, abbandonati su un fianco, inclini a scendere, senza ricordi. Hanno mani estranee. Cadute. In molti reggono lo specchio dentro la destra. Entrano dove non si muore più, traversano buio e profondità, riaffiorano sugli orli di un mare smosso da delfini volanti, da draghi, da quadrighe, da grifoni. Di grifoni, scusate. Quanto più forte cantano al nostro cuore questi versi ricchi d'arcano, degli arzigogoli complicatissimi, quanto è più vera questa maniera di intendere il mistero delle cose, cioè il mythos vero, quanto è più poesia. Poi nella seconda raccolta, L'Oceano e il ragazzo dell'83, questo patrimonio spirituale va accrescendosi di un maggiore sentimento della natura e dei suoi cicli. Aumenta anche il senso di atemporalità della poesia, non voglio dire eternità, ma insomma almeno atemporalità, che opera in un limbo indeterminato, finalmente libero dal ricatto della storia e della materia. Ecco qui di seguito il componimento che dà il nome all'intera raccolta. Non aggiungo nessun commento perché mi pare che all'orecchio ormai avvertito di chi mi ascolta, esso rappresenti un canto che non mancherà di evocare immagini e fantasie comuni a molti. Lascio perciò la parola al bardo. L'oceano e il ragazzo camminano insieme al confine tra l'onde e lingue di sabbia. Li scorta il vento di cenere ed erica. È muto il ragazzo. L'oceano ha gridi remoti. Il suo fiato fa rauche, ferrigni e bufere, ricama nere genziane. Qui dove sotto le nuvole incontra corvi e scogliere, a gridi remoti, l'urlare di chi ha raggiunto una meta. L'ascolta il ragazzo, l'ascolta, quei fischi non chiamano cavalli sognati, sellati, non snudano fondali in bilico tra i coralli. Quei gridi non sanno le corone, le asce di re del nord sommersi, la sanguinaria incursione che piansero le gru e le folaghe. Emette permane zattere, ragazzo. Vuole avere una voce e naufraga in una battaglia di trote ed else di luce. I suoi capelli una ruota, i suoi occhi vanno a fondo, piovere, girasoli di seta traversa, incolori silenzi. Non tace l'oceano, non tace, lo sa lui, il ragazzo, che scende. C'è una voce più a fondo del buio, che accende più azzurri maelstrom. C'è il baratro, il diluvio di arpe, di timpani, la foresta dei flauti alberi. I vortici delle trombe ricurve, i corni della tempesta, il pozzo dove le correnti di tutti i mari precipitano, il pozzo che non sanno i pescatori, dove cristalli e corde rovinano. Lo vede il ragazzo quell'attimo, le acque fanno nascere un sole, e scende, va a fondo e trova lì sogni e parole. Qua c'è quasi un eco del Porto Sepolto. Le prime parole del mondo. L'oceano è il ragazzo, gli scorta il vento di cenere ed erica. È un canto il ragazzo ora, è un canto nato appena, invincibile. Dopo le prime due raccolte, Conte ha pubblicato Le stagioni nell'88, Il dialogo del poeta e del messaggero nel 92, Canti d'Oriente ed Occidente nel 97. Per rimarcare un'ultima volta la profonda sintonia che ci lega all'ispirazione di questo poeta e che ci autorizza una volta tanto a essere positivamente parziali nei nostri giudizi, ci accomiatiamo dalla sua poesia con un ultimo brevissimo frammento, che potrebbe bene essere il testo di una nostra canzone o l'epigrafe della nostra tomba. Non mi importa né di oggi né di ieri, né so quello che sarà. Ma chi ama, ama sempre una terra promessa. Interrogo te, padre, a te chiedo la forza per lottare e per credere che il deserto si deve traversare, che della sabbia si può fare mare, alzare vele e sceglierci una rotta per andare dove non importa. Patrizia Valduga. In altro modo si distingue nella gran massa dei mediocri che forma il nocciolo dell'ultima generazione di poeti italiani la veneta Patrizia Valduga, classe 53. La sua poesia recupera formalmente il canone metrico tradizionale, cioè ritorna nel sistema rimico italiano. Anzi, ne fa la sua cifra distintiva, che la contrappone inevitabilmente a chi proprio nella demolizione, o meglio nella corruzione delle regole prosodiche, pone la propria pretesa originalità. L'altro aspetto decisamente caratteristico della poesia della Valduga, che ce la rende oltremodo gradevole, è il suo sistema espressivo fondato su aspetti scopertamente e clamorosamente erotici, quasi che l'analisi dell'animo umano passasse attraverso una sorta di ispezione sessuale, qualcosa a metà tra Sacher, Maso e Reich. A me tutto ciò che sa di sesso naturalmente attrae, quindi, essendo io notoriamente un porco supremo. Quindi ben venga. Altra impressione che se ne trae è che il rigore stilistico che rasenta la filologia pura sia in realtà una sorta di servofreno a quella che altrimenti sarebbe un'esplosione sinestetica e delirante, una specie di impero dei sensi. Opere di Patrizia Valduga sono le raccolte Medicamenta, 82, La Tentazione, 85, Medicamente e altri Medicamenti, 89, Donna di Dolori, 91, Requiem, 94, 100 quartine e altre storie d'amore, 97. Quartine, Seconda Centuria 2001, Manfred 2003 e infine Lezione d'amore 2004. In realtà, tra suggestioni barocche e varianti nel patetico, alla fine questa poesia ritorna sempre al suo tema primigenio, ossia quello sessuale e sensuale. Ne diamo qui di seguito alcuni brevi saggi tratti dalla Tentazione. Ad ogni cavità davano la caccia, nel denso, nelle viscere spremute, in una tomba di carne che schiaccia. In cui l'argomento erotico è trattato in terzine dantesche, tanto da riecheggiare il sommo poeta perfino nel piegare il lessico genitale a occorrenze infernali. Bada a non farmi far troppa fatica, piccola morta, non lo sai, dovrai aprirmi come un fiore la tua fica. E per la verità, se nelle scelte metriche, più ancora pittoriche, la Valduga sconfina spesso nel secentismo, nella lingua ricorre sovente agli arcaismi toscani, o in capo una grillaia di sconcerti. Eppure, fino all'ultimo, la sua poesia sembra essere in realtà trattenuta. Pare che potrebbe giungere più oltre, come in questo frammento di Lezioni d'amore. Succhia lo sguardo, agguanta la gola, la mano come morsa che mi serra. Cazzo, mi sta strozzando. Ecate viene su da sottoterra e succhia il sangue perso dalla gola. Mi serra fino a quando, come in un urlo di tutto il mio corpo, mi serro sul suo corpo, corpo a corpo. Lo scrivente, cioè io, davanti a questi versi, più che rapimento estatico, prova un'intensa invidia per l'anonimo, fortunatissimo mortale, oggetto di tanto frenetico trasporto. E così sia. Antonella Anedda. Se tanto mi risuona familiare certa poesia, tanto certa altra muove da progetti lontani anni luce dalla mia sensibilità. Così è per l'ultima autrice che ho scelto per questa brevissima carrellata. La penultima, perché come vi dicevo poi c'è la sorpresina finale. Ossia la romano-sarda Antonella Anedda, classe 1958, quindi di poco più vecchia di me, ahimè. Un'intellettuale a tutte maiuscole, impegnata, politicamente corretta, inserita nell'establishment universitario, eccetera. Tutto ci porta a non condividere una virgola dell'arte dell'Anedda. Tuttavia, misurandoci col diverso, come vorrebbe la correttezza politica, insomma, non ci proviamo. E scopriamo, al di là di certa poesia di maniera sul mondo in guerra e sulla cattiveria del medesimo, un autobiografismo, una lirica privata e raccolta che mi stupiscono gradevolmente. Tralasciando il trito esercizio di riscrittura, che inspiegabilmente anima spesso il lavoro di molti intellettuali organici e che riguarda modelli stranieri come dialettali, non sempre originalissimi come scelta, pensiamo alla Zvetaeva o alla Bronte, in alcune pagine la poesia dell'Aeneide è capace di suscitare immagini assai belle, diremmo quasi insospettabili in un'epoca e in un contesto di questo genere. Si veda questo delicato quadro tratto dall'undicesima poesia di Notti di pace occidentale, del 99. Ecco il ramo si muove nella pioggia e noi vediamo l'acqua contro il nero dei prati, l'aria buia che diventa riparo. Da questa porta il bosco e il canneto fino alle radici. Certo, non sempre il gioco analogico è facile ed efficace. Sovente prevale il retore sul poeta, la tentazione di cadere nella semiprosa è sempre forte. Ma, lo ripeto, rispetto ad altri della medesima estrazione, noto nell'Aeneide una scintilla in più. Così voglio concludere questa microantologia con una poesia a momenti assai bella, tratta dalla raccolta Il catalogo della gioia del 2003, che si intitola Arcipelago. Rosso e grigio, una corona spezzata di granito e sale, un soffio nel cuore di ogni scoglio. Sono caduta sotto poche nuvole un giorno di piena primavera con un cespuglio piegato sotto il corpo e l'intero promontorio sulla nuca. Avevo la sabbia nelle orecchie e la zampa del cane incerta sulle tempie, uno smottamento simile a quello che conosciamo in sogno, l'istante in cui il moto sembra trovare l'enigma dello spazio. Tutte le isole volavano, riproducendo con esattezza il vuoto tra le pietre. Riempiendosi di vento ogni sosta, i sassi scattavano fischiando, come fionde, fino al gelo dei piedi, e il fiato era un tronco con foglie da inghiottire, occhi stretti, fino alle radici. Prima ci fu la casa, grigia, perfetta dentro il sole, assi sconnesse, vecchi chiodi, una sedia. Poi quel fischio misto a voci, due bambini e la lingua del cane, come un tocco d'infinito sulla gola. Forse fu questo che mostrò al destino come ancora mi ardesse la linea della vita, quando la mano scorticata si mosse a scacciare una mosca che puntò decisa verso il cielo. Tanto per dare l'idea, si veda a titolo di commiato questo frammentino tratto dalla poesia Aperfu di Valerio Magrelli. Il verme solitario, il parassita, lo scroccone e il saprofita, il cancro nascono da organismi che covano la propria fine, come la musica dell'Occidente. Chiaro, no? Limpido come un lago senza onde, avrebbe detto il leggendario Alex, il protagonista di A Clockwork Orange di Stanley Kubrick. Anche quella è poesia. Ma io vorrei invece parlarvi adesso della, non della poesia, ma di un poema addirittura, un poema. Di questi tempi ci vuole un bel coraggio a cimentarsi con un poema. Un poema scritto da un mio amico, da uno dei miei più cari amici, che si chiama Gabriele Marconi, per cui non ho intenzione di fingere un distacco e un atteggiamento super partes che non ho. Gabriele Marconi fa tante cose, ha scritto bellissimi romanzi, è un cantautore, è un giornalista ed è anche uno che ha scritto questo poema che si chiama Ritorno alla terra desolata. Il riferimento a Sterne Eliot è evidente. E qui lui ha messo tutto coraggiosamente perché, come dire, in questa specie di universo enorme e circolare, ha inserito quelli che sono i punti fermi della sua fantasia, della sua formazione, della sua cultura, della sua vita vissuta e anche della sua amicizia. Ecco, io vorrei leggervi la postfazione che ho scritto a questo poema, di cui io credo ci fosse un enorme bisogno. Poi, naturalmente, la distribuzione e la conoscenza di quest'opera straordinaria, essendo legata ai meccanismi del mercato, è stata relativa. La casa editrice Idrovolante, pur essendo una valorosa casa editrice, non gode di una distribuzione planetaria, per conseguenza, però io vi invito davvero a procurarvelo e a leggerlo, perché ci sono veramente delle pagine di una densità straordinaria ed è un libro che a me è molto piaciuto. Se qualcuno di voi ha condiviso alcune delle mie scelte, dei miei giudizi in questi incontri sulla letteratura, ci si ritroverà perfettamente. Comunque vi leggo la postfazione. Perché la poesia? È la domanda. Il clangore ritmico dell'esistenza, l'isteria del domani senza l'oggi, sembrerebbe negare la poesia. Abbiamo trascorso un'epoca intera a innalzare cattedrali all'antipoema. Ci siamo azzuffati con i nostri dei, trasformandoli in ciarlatani e carradori. Dunque, perché mai tornare a cantare? Stride ferocemente l'unghia della poesia sulla parete vitrea della presente miseria. Richiama ad un mondo in cui sognare era creare, un mondo di cui oggi ci vergogniamo e che forse si vergognerebbe di noi, invece. Da una sorta di paiolo ribollente tra i fumi e i gorgogli di innominabili ingredienti è scaturita questa poesia. Dico meglio, queste schegge di poesia, giacché la loro stessa essenza è nascere da fratture infinite, inscatolate una dentro l'altra come matriosche mutilate. Ci è voluta una vita intera, Gabriele ha 364 giorni meno di me e ci tiene a dirlo, per tracciare questi solchi, perché questa poesia ripercorre una vita intera a ritroso, a casaccio, rabdomanticamente, mescolando il bene e il male nel caleidoscopio della memoria intermittente, che è esattamente come funziona la nostra memoria. La poesia ha un potere immenso, divide e riunisce, ordina e scompone le tessere del domino. Dunque, la savana del Midwest si confonde con l'Africa dei romanzi d'avventura, che è il quartiere Montesacro, o il semplice sentimento di Montesacro, la cognizione di Roma più che Roma stessa. E le fonti? Certo, le fonti. Ordinatamente e disciplinatamente bisognerebbe metterle in riga queste fonti, da Pound, da Corto Maltese, da Borges a Snorri, da Stephen King, passando per Eliot. Ma sarebbe come pretendere le fonti dal canto degli uccelli. Troppo facile indicare fonti che sono già indicate, citare citazioni già citate. Io non sono qui per questo. Semmai, sacerdote di un culto remoto, posso indicarvi la via per navigare tra queste falesie. La poesia vi raggiunge inaspettata, certe volte molesta, non le potete sfuggire. È l'anima delle cose perdute, il profumo di un'alba nuova di zecca. La poesia vi tallona, vi segue dietro gli angoli della vita. Avevate bisogno di questa poesia, ve ne siete resi conto solo adesso, dopo averla incontrata, la meraviglia incredibile. Adesso provate a percorrerne la scia fosforescente, senza domandarvi il senso, senza dipendere da una direzione. Vi ritroverete in un universo cangiante, pieno di mistero e di sorpresa. La poesia, di tanto in tanto, illuminerà il vostro sentiero come di lampi color cobalto. Abbastanza perché possiate riconoscere le traverse, quel tanto da poter leggere il nome su di un tunnel. Il resto dipende da voi. La poesia non vuole educare, non pretende di spiegare, ma vi lascia liberi. Liberi, capite? Non dovete giustificare il suono delle vostre parole né quello dei vostri passi. Siete liberi. Così vive, forse, il senso ultimo di questa poesia, un canto di libertà e di nostalgia. Come uno spettro, come un lanzo senza ingaggio, il poeta si aggira per il vostro universo inciampando in voi, come per caso, reduce di tutte le guerre, amante di tutti i lenzuoli. E per un miracolo che soltanto la poesia giustifica e perdona, voi siete lui. Siete sempre stati lui, in realtà. È come se vi avesse sempre conosciuto, ora che le sue parole sono le vostre e che i suoi occhi guardano per voi. Io l'ho conosciuto meglio di chiunque altro, ne conosco la fragilità e il potere, ne condivido l'ilare solitudine. E vi dico che questa poesia è per voi, come per me, il profumo del gelsomino e la resacca nel buio dell'orizzonte, che io e voi siamo uguali di fronte a questa poesia. Perché essa parla ciò che di noi è materia comune e che durerà oltre la nostra vita stessa. E questo noi lo chiamiamo con parola acerba ed inadeguata tradizione, che idea di baratto e di passaggio, di radio che trasmette in un oceano fragoroso segnali che una sola crociera potrà intercettare. In verità la tradizione è altro, è la memoria di cose che si credono dimenticate e che affiorano come bolle nella fredda oscurità del pozzo. È un comando imperioso che ti richiama al tuo retaggio e quel senso inspiegato di amore che ti lega alla tua gente, ai tuoi consanguinei. Nemica del tradimento e del calcolo, la tradizione vive nella poesia perché ne condivide la materia primigenia, il magma rovente da cui vennero plasmate le genti antiche. Così il vostro primo passo dentro questa poesia abbia il nome terribile di eternità, poiché per l'uomo è eterno quanto dura come l'uomo stesso. E non vi è vincolo più forte di quello che ti lega al sortilegio dell'amore. La realtà è invadente, oscilla traslucida nell'afa del mezzogiorno. si riflette monotona nelle brevi pozze scure sull'asfalto. Non si sfugge alla realtà, né fuggire è cosa commendevole. La realtà si affronta e si combatte e si cambia, dipingendola dei nostri colori e riempiendola del suono metallico delle nostre gesta. In questa poesia c'è della guerra, lettori, e si combatte strada per strada, come in un sogno lontano che per qualcuno è semplicemente ricordo. La battaglia odora di spazzatura e di sangue, la gola è secca e i capelli sono incollati in ciocche polverose. La poesia è l'acqua della tua borraccia, il bacio tiepido della fatica. Molti, antichi precedenti, ci hanno insegnato a combattere qualcuno con la spada, qualcuno con lo sguardo. In questa poesia c'è un vasto cenobio, dalle ombre rinfrescanti, percorso da figure silenziose e veloci. In questa poesia c'è la vita fragorosa della strada e della marina e ci sono parole che non dovrebbero essere pronunciate a cuor leggero, così come ci sono scherzi che scoppiettano come petardi nella notte di novilunio. La realtà è solenne e sguaiata, prostituta e regina insieme. C'è abbastanza vita in questa poesia da riempire 100 vite. Eppure c'è ancora spazio per un peane e per un cachinno e per la vostra salmodia silenziosa. Entrate dunque, anche nella realtà di questa poesia, per essere insieme archetipo e novità. Questa è la nuova guerra. Abbandonare il segno dei tempi, afferrare il mito e riforgiarlo per nuove mani, per ulteriori battaglie. Ed è stanchezza dove la poesia si posa e il sonno di pietra dopo la lunghissima fatica. Sulle vostre palpebre, lettori, scenderà un sonno profondissimo e violaceo. Capirete allora che la realtà lascia le sue impronte di fiamma sulla roccia e che le rughe del poeta sono cicatrici. E più ancora sentirete quanto bisogno c'era di questa poesia, la sua necessità stringente, perché solo un onesto riposo vi restituirà al mondo risanati, solo dopo aver molto operato e lecito rifiatare. Avrete allora mani compassionevoli di donna, e molti e variopinti fiori, e musiche suadenti, e danze, e vino forte da bere in un fiato. E anche voi, se la dea sarà propizia, scriverete poesia. Così il vostro secondo passo dentro questa poesia abbia il nome severo di quotidianità, poiché per l'uomo nulla è più difficile che accettare di aver perso il paradiso e doverlo ritrovare senza più ali per volare. La morte, infine, la morte. Questa poesia ne è piena, anche se talvolta di una morte festevole si tratta. Tutto muore, sembra dirci il poeta, perfino nelle pupille dei vivi. Io vedo trascorrere mille morti, poiché dalla morte veniamo e dietro di noi morte lasciamo. Le morte mani di amiche delicate, i loro capelli diventati radici filamentose nella terra affamata. Le forti braccia, i denti come di belva degli amici caduti. Il suono scintillante delle loro risate chiama la morte come un canto di sirene. Perfino i luoghi, i suoni senza corpo delle estati passate, le seggiole scompagnate, i cani giostranti nel saluto del ritorno, parlano una lingua che è morte. Questa poesia canta la morte venuta di lontano. La morte che non si stanca, che non sorride, che non dorme, e le ride sul volto scheletrito, perché qualcosa del poeta va oltre la gloria, oltre la stanchezza e la morte. E siete voi, lettori. Non cercate altrove il senso ultimo dell'umanità, siete voi quel senso, perché in voi la scintilla rimane. La poesia ormai vi ha segnato, non le potete più sfuggire. Già la morte degli altri, la morte di tutti è la vostra morte. Avete già cominciato ad essere poeti, vostro malgrado, perché la poesia è l'unica malattia che invece di uccidere contagia di immortalità e vince la morte. Le parole sono solo parole, ma nella poesia diventano fiori e frecce, petali d'acciaio. È vero, questa poesia è piena di morte, ma questa morte è vita, perché vive in queste parole il nome di uomini e cose che da tanto non ci sono più. E le parole sono le cose, danno vita alle cose nominandole. Non siate dunque tristi per tutta la morte che avete respirato. Anche la morte, come tutto, è un sogno. Torneranno i canti intorno al fuoco e gli amici perduti usciranno dalla tenebra e si siederanno a cantare e sarà come se non fossero mai partiti. Come se il buio fosse solamente una luce nera. Questo vi vuole dire la poesia. Non disperate, non dimenticate, non abbandonate. Così il vostro terzo passo dentro questa poesia abbia il nome giocondo di rinascita. Poiché per l'uomo nulla è più bello che respirare con tutta l'anima la fragranza di una gioia nuova. E voi, lettori, l'avete appena fatto. E su questo vi saluto. Saluto Gabriele, se mi sta ascoltando, come temo avverrà, e vi do appuntamento a mercoledì prossimo per la prossima puntata dell'Argonauta. Buona poesia.